un caso, perché questa canzone ha a che fare con l'argomento, non solo questa canzone naturalmente, ma ha molto a che fare con l'argomento che trattiamo. Come vi abbiamo anticipato, noi insomma siamo venuti a conoscenza di questa casa museo dove sono contenuti oltre 45.000 pezzi che un vero appassionato di musica, in particolare di musica rock, ha collezionato in quattro decadi almeno. Questo appassionato si chiama Mariano Freschi. Mariano, come stai?
Sono qui.
Ciao.
Ciao,
come stai?
Ciao a tutti.
Un po' di frezzina? Poi mi dici
anche se sono un 55, quindi l'età è avanzata, però mi mantengo, dai.
Sei un 55 di anno, immagino.
Sì,
non di.
Sì,
vabbè. Insomma, quindi hai cominciato veramente giovanissimo a raccogliere tutti questi pezzi che hai messo in
diciamo
casa tua.
Appena dopo i 30 anni, sono quasi 40 anni, sì.
Allora, io ho cominciato, e tu l'hai riconosciuta, con Pinball Wizard nella versione di Elton John, perché il pinball, cioè il mago del flipper, no? Pinball Wizard, il pinball di Elton John, tu ce l'hai in casa?
Sì.
Ecco.
Non è quello del film, devo specificare, non è quello
è
del
È quello
film.
Di Elton John, però.
È quello di Elton John, che era nella sua taverna e che ho fatto, avevo già diversi anni, ma che poi l'anno scorso ho fatto ricondizionare perché insomma c'erano delle gomme da cambiare, i gommini, quindi e comunque adesso è perfettamente funzionante. In realtà questo è un Gottlieb del 69. In realtà ho anche un gemello, cioè un Gottlieb del 69, anche se è un altro modello, però questo devo ancora farlo revisionare, ma ce l'ho da più di 25 anni, che era il, sempre per essere in argomento, era il flipper nella sala prove, nel Rampo Studio a Battersea a Londra, nella sala prove degli U. Quindi proprio.
Quindi è tutto collegato.
È tutto collegato, sì.
Senti, hai mai pensato di portarli a Mercante in Fiera, i tuoi flipper? Sai che c'è Mercante in Fiera adesso a Parma?
Lo so, però cosa li porto?
No.
Poi non li vendo, non sono in vendita. L'unico oggetto di questa collezione che ho mai venduto, uno solo, ma perché avevo il ricambio, è il mini mug di Jack Bruce, che mi hanno comprato 6 o 7 anni fa, perché avevo comprato della sua prima moglie, quando si sono separati. E poi ho comprato un ampli da basso suo della seconda moglie quando purtroppo lui è morto alcuni anni fa, e quindi ho venduto quello, ma se no di questa collezione di rock memorabilia non ho mai venduto nulla,
assolutamente nulla. Allora ricordiamo che Jack Bruce è stato il mitico
bassista dei Cream
con Eric Clapton e Ginger Baker, insomma nomi veramente strepitosi. Allora Mariano, tu hai deciso di aprire le porte di casa tua, che deve essere una casa enorme, perché ci sono 45.000 pezzi che tu appunto hai collezionato in 40 anni e che sei andato a prenderti addirittura dalle mogli dei musicisti, perché tu hai anche delle chitarre, hai il basso di Sting, la chitarra di Steve Vai.
Ho un basso di Sting che ho comprato da sua figlia, perché lui gliel'aveva regalato questo.
E lei l'ha venduto?
Venduto, ma era già gliel'aveva regalato con uno scopo preciso, proprio perché lei lo vendesse, monetizzasse per finanziare un progetto che era uno spettacolo teatrale a Newcastle, che era in favore delle famiglie dei pescatori locali.
Ma che carina! Quindi hai
contribuito. Invece di dare del denaro ha dato questo basso e lei poi l'ha venduto.
Ok. E tu hai contribuito in questo modo anche per beneficenza. Poi l'amplificatore di Jimmy Page. Io non lo so, mi vengono i brividi a pensare che
un amplificatore di Jimmy Page è un amplificatore, è un Marshall del 1971 con la sua cassa, la cassa addirittura rossa, non so perché, 4x12, sempre dello stesso periodo. E, ecco, questo è uno degli ampli che in questo momento è in revisione, perché io non li uso, quindi sono fermi da tanto tempo, per cui ogni tanto vanno mandati a revisionare per vedere che tutto funzioni, valvole e quant'altro.
Bisogna coccolarli un po' questi cimeli, perché altrimenti insomma lasciarli lì prendere polvere.
Sì, poi sai, ci sono alcuni che hanno dietro una storia che conosco molto bene, tipo quello di il Vox AC30 del 64 di Keith Richards, che mi è stato venduto da un capo orchestra di un gruppo che suonò con loro a Blackpool nel 64, il 24 luglio del 64, una data mitica perché ci fu una rissa colossale con 6-7 mila persone, con 50 persone all'ospedale, fu distrutto tutto, anche il pianoforte, coda, qualsiasi cosa, e questo ampli fu salvato da Peter Felding, che è il responsabile della radio di Blackpool, uh-huh. E che lo raccoglie, era il gruppo che aveva suonato appena prima di loro, insomma, mentre loro fuggirono appena la rissa
iniziò,
certo. E questi ragazzi rimasero lì e salvarono il salvabile.
Ma meno male che qualcuno ci ha pensato. Senti, ma sono storie bellissime, ogni strumento, perché ci sono moltissimi strumenti, ma non solo, ogni strumento ha una storia, anche per come hai fatto a recuperarlo e per
sì.
Come insomma sei entrato in contatto con le persone che poi te l'hanno venduto, e poi tu hai sempre pensato un giorno di far vedere non solo ai tuoi amici più cari, alle persone che conosci, ma anche a tutti questo tesoro che hai, perché io immagino che insomma valgano anche parecchi soldi tutte queste attrezzature.
Sai, quando furono comprati, la più parte non c'era ancora questo, diciamo così, grande giro dei memorabilia, dei rock memorabilia, mm-hmm. Per cui più o meno il prezzo era quello di un ampli normale, grosso modo. Ma sì, ho iniziato col tempo raccogliendo, ho iniziato a pensare a costruire insieme agli amici dell'associazione una casa del rock veramente grande, perché chiaramente io ho spazio a disposizione, ma non posso mettere per terra in esposizione tutto il materiale, mm-hmm. E trovare qui nel nord Italia una location adatta dove si possa studiare la storia della musica rock, e nella quale gli articoli, questi oggetti, servono come pretesto per parlare della storia delle band a cui sono appartenute.
Perfetto, perché non abbiamo detto che tu sei il fondatore, Mariano Freschi è il fondatore di Made in Rock,
sì.
Che è un'associazione senza scopo di lucro,
è
che
una
appunto
PS, sì.
Che ha come obiettivo la promozione e la valorizzazione della musica rock,
sì.
Che in Italia, insomma, specialmente sull'insegnamento, si fa un po' fatica, perché a scuola la musica sì, te la insegnano, però diciamo pure il famoso fino a mezzogiorno, non è come negli Stati Uniti, dove insomma la musica è una materia molto molto importante, molto seria, alla quale viene dedicato molto tempo con gli strumenti più svariati. Quindi tu sei alla ricerca insomma di
una location
un pochino più grande, però nel frattempo possiamo venire a casa tua a vedere quello che hai?
Sì, adesso ti dico, abbiamo già un calendario molto fitto, mm-hmm. di
visite,
periodici, magazine, quotidiani che ci hanno chiesto di fare servizi foto così, ma comunque è possibile, basta che sul sito c'è la nostra mail, uh-huh. Si invia una mail lì e si cerca di trovare l'opportunità di organizzare una visita, sicuramente, insomma.
Okay.
Ti dico, poi certo, trovassimo la sede definitiva e giusta, è chiaro che potrei avere l'appoggio di altre persone, quindi sai, adesso faccio un po' tutto così in economia, nel senso da solo, ma
certo.
Insomma, o con qualche amico, ma altrimenti con una location più importante, e sarebbe molto bello, perché questa iniziativa è rivolta ai giovani principalmente, capito? Uh-huh. Perché il panorama musicale attuale, permettimi di dirlo da vecchione, che insomma non è molto, cioè la qualità è molto abbastanza bassa.
Caro il mio boomer, perché anch'io sono una boomer, non ti illudere, diciamo che noi insomma abbiamo avuto, ogni generazione ha la sua, Mariano, giusto? I nostri genitori ci dicevano, ma se io avessi ascoltato tutta la musica, quella che ascoltavo io, sì, che era bella musica. Cioè è sempre così, ogni generazione ha la sua, però la nostra, tu hai qualche anno in più di me, però insomma tra gli anni 60 e gli anni 80, perché io ci metto anche gli anni 80,
certo.
di musica straordinaria, che poi ha insegnato alle generazioni successive, ce n'è stata tanta, e i due decenni 60-70 credo che siano stati veramente pazzeschi, soprattutto per il rock. Quindi insomma facciamo in modo che le nuove generazioni, che non sono poi così sprovvedute come pensiamo, possano anche fare riferimento a qualche tuo articolo nella casa del rock. Senti,
tu hai detto, scusa
dimmi.
Se ti interrompo, tu hai detto il giusto dicendo che quelli prima di noi, della generazione prima della nostra, dicevano ma la nostra musica, la vostra musica, ma la concentrazione di talenti,
sì.
Di creatività e
sì.
Di fantasia in questi 20, mettici 30 anni, ma non sono neanche, di cui parliamo noi, non c'è mai stata nella storia della musica. Forse perché si basava anche su uno sconvolgimento sociale,
certo,
con
il 68,
anni, certo. Capito? Però insomma, però ti dico anche questo, che anche le persone della generazione prima, come mia madre, che era del 28, quando ascoltava i Beatles o ascoltava Water Shade of Pale, i Procularum, diceva: mi è bellissima questa musica, hai capito? Quindi quando la musica è bella non c'è niente da fare.
Sono d'accordo con te. E insomma, è giusto anche ricordarsi tramite gli oggetti, tramite gli strumenti, perché vedere, non lo so, l'amplificatore di Jimmy Page, dove magari puoi mettere il jack della chitarra di Steve Vai, cioè capisci che è un'emozione, certo, per chi, certo, è appassionato, è un'emozione abbastanza forte.
Ma poi
abbastanza
oltre agli amplificatori anche batterie, perché sì, c'è la batteria di John Eisenman dei Colosseum, c'è la batteria di Carmen Appice quando era con Ross Stewart, la batteria di Brandon Lee con Rory Gallagher, la batteria dei Muse, hai capito?
Hai la batteria dei Muse? Come
la batteria di Dominic Howard, c'è l'ampli da basso degli Scancanesi, ho cose anche di gruppi recenti, insomma, per cui anche i ragazzi giovani possono essere anche attratti, anche perché sentono nomi che sono già nelle loro corde, insomma.
E poi c'è tutta una collezione, al di là degli strumenti e degli amplificatori e delle tecnologie, che sono tantissime, c'è anche una serie di fotografie, poster,
riviste. 40.000 diapositive, più tante fotografie, poster, ma una serie dai, adesso ti dico, 5-6 mila riviste d'epoca, Rolling Stone, sì, Melody Maker, New Musical Express, sì, Sound, dove tu puoi leggere il resoconto di un concerto fatto il giorno, la sera stessa del concerto, al massimo il giorno dopo, che è ben diverso da leggere come suonò Alvin Lee a Woodstock dopo 50, fatto da uno dopo 50 anni, sì, è molto diverso.
È vero, cioè, si respira l'emozione del tempo, si respira, certo, insomma, il groove del tempo, che era molto diverso anche dal punto di vista del linguaggio, insomma, c'erano queste cose nuovissime. Beh, insomma, io sono molto molto curiosa. Allora, come fare per presentarsi a casa di Mariano Freschi, che abita a San Giorgio Piacentino, che è vicino a noi? Dunque, diciamo, semplice. Allora, San Giorgio Piacentino, dimmi un po' più o meno, tipo via Emilia.
È 9 km da Piacenza.
9 km da Piacenza.
È molto facile. Basta andare comunque sul sito, sì, o comunque attraverso Facebook, cioè abbiamo tutti i nostri ragazzi che ci seguono, oppure sul sito c'è la mail dove mandare un messaggio.
La mail ce l'ho anch'io, guarda, Mariano. È info@madeinrock.it.
Esatto,
è molto semplice. Poi, se volete guardare il sito madeinrock.it,
sì, perché si fanno un'idea, hai capito?
Sì, sì, sì.
Cioè, intanto Simonetta, uno si rende un'idea, va nel sito sotto la sezione Rock Dream e c'è tutto quello che riguarda gli oggetti del palco, memorabilia, bla bla bla, via dicendo. Se non tutto, c'è una buona parte, insomma.
Beh, naturalmente noi ci facciamo anche portatori della tua richiesta, cioè cercasi area meravigliosa per inserire cose altrettanto meravigliose, perché Mariano deve anche dormire, cioè deve anche deve anche avere i suoi spazi in casa.
Raccoglieremmo, oltretutto potrebbe fare da catalizzatore per raccogliere, perché ci sono tanti appassionati, no? Abbiamo avuto anche offerte da parte di gruppi italiani, perché purtroppo la parte italiana non c'è ancora, perché io sono per il rock inglese principalmente, quindi i miei oggetti sono per la più parte arrivano da quella parte, e però avere una location in Italia sarebbe un progetto unico a livello nazionale. Tu pensa all'attrattività che potrebbe essere avere in tutto il paese e non solo,
certo.
Una casa del rock, una house of rock del genere, dove si studia la storia della musica rock con le influenze che ha avute nella società e nel costume in tutti noi.
È la nostra storia, è la storia di almeno, possiamo dire, 50 anni di storia del mondo, perché la musica si muoveva di pari passo con i cambiamenti sociali. E quindi,
guarda, gli eventi più importanti, lascia stare i grandi concerti, Monterey, Woodstock, l'isola di Wight, così, ma anche poi quello che venne dopo, l'85 con Live Aid, cioè tutti i grandi concerti che ci sono ancora adesso, perché questi vecchioni non vogliono cedere,
no.
Quindi vedi che gli Stones vengono a Milano adesso, credo fine maggio, primi giugno, insomma quel periodo lì, quindi sono ancora in giro, non so per quanto resisteranno ancora, ma
beh, ma noi continuiamo ad appoggiarli. Senti, che cos'hai dei Beatles? Hai qualcosa dei Beatles?
No, dei Beatles devo dire mi è stato impossibile, perché ti dico, ho cercato nelle aste americane, ma diventava improponibile, ti dico, non devo riconoscere, non sono stato, cioè non sono riuscito,
costava
perché
troppo.
Sì, troppo, cioè, i Beatles ormai sono nell'immaginario collettivo, cioè tieni presente che all'ultima asta di, in America, adesso non ricordo, casa d'asta californiana la più famosa al mondo che c'è in America, che tratta le rock memorabilia, andò tutto quello che era nella casa di Ringo Starr, quindi non parlo di Lennon, né, insomma, il meno, tra virgolette, ambito dei quattro Beatles, però gli oggetti raggiunsero delle cifre esorbitanti, capito? Mi ricordo, ecco, se vuoi un aneddoto, una batteria che venne venduta in quell'asta lì e che mi sfuggì tantissimi anni fa, era la batteria degli Emerson, Lake & Palmer, in acciaio, una Ludwig, tutta in acciaio, su una pedana rotante, che venne comprata da una collezionista australiana, e poi lei mi disse, ma sì, guarda, non l'ho più perché mi ha chiamato tale Ringo Starr che voleva comprarla, io non ho potuto dirgli di no.
Ma è bellissima questa storia, cioè sì, Ringo ha comprato la batteria di Palmer?
Una batteria fatta per un tour, ora non mi ricordo quale anno, era una Ludwig tutta in acciaio.
Quella in acciaio me la ricordo.
Su una,
sì,
su una pedana tonda rotante, per cui girava a 360 gradi, pesava 10 quintali questa cosa, mi ricordo che sarebbe stato una spesa, a parte il costo della batteria, ma fu venduta non a un grandissimo prezzo, perché ti parlo di allora di 10 milioni di lire. So che la rivendette a Ringo Starr per circa 70, una cosa del genere, ma dopo qualche mese, insomma.
Beh, secondo me, secondo me è più bello dire, sai, io avevo la batteria in acciaio di Carl Palmer, però l'ho venduta a Ringo Starr, secondo me è ancora più prestigioso.
No, me l'ha detto, mi ha detto, guarda, non l'avrei mai venduta, ma mi ha chiamato uno che si chiama Ringo Starr e ho dovuto venderla. Anche io ho venduto un basso a Glenn Hughes e non l'avrei mai venduto, però quando è venuto a casa mia gli è piaciuto e ho dovuto darglielo, insomma, non avrei venduto a nessun altro.
Quindi Glenn Hughes è venuto a casa tua. Mamma mia, quante storie che hai da raccontare, Mariano, non vedo l'ora di fare un salto nella tua casa. Adesso mando subito un messaggio
a
info@madeinrock.it per salutarti. Ti faccio naturalmente una domanda che non posso non farti: qual è il pezzo che hai, non dico il più importante, però quello a cui sei più affezionato e che difenderesti con le unghie e coi denti in caso qualcuno volesse portartelo via?
Beh, guarda, t'ho detto, te l'ho già citato, credo sia il Vox C30 di Keith Richards, anche se c'è quello, c'è un Vox C30 del 63 con cui i Verve e gli Oasis hanno inciso il primo loro disco, quindi anche, però i Verve e gli Oasis non sono la mia storia, capito? Gli Stones molto di più, ma quello forse più, la cosa più, più, diciamo così, sentimentale, è un Fender che era dei Moody Blues e che me l'ha venduto un personaggio grandissimo che io subito non mi è venuto in mente, si chiama Greg Walsh, è un grandissimo, pensa che ha fatto gli ultimi tre dischi di Battisti, li ha fatti lui, infatti parla anche un po' in italiano, mi dice, ho del materiale perché io ho fatto l'ingegnere del suono in The Wall Live e anche con Tina Turner, mi ha detto, se venderò te lo dirò, poi non l'ho più sentito, ma adesso sono ancora, ho le mail e il telefono, cerco di contattarlo.
Tra l'altro, guarda, sono andata anch'io a rispolverarmi un po' la memoria, cioè Greg Walsh, che è un po' l'istrumentista, lui suona qualunque cosa, ma partì collaborando con Gary Glitter, quindi, e gli Sweet.
Con il glam, proprio più glam.
Proprio il glam che non si... guarda, Mariano, ci hai veramente deliziato con le tue storie. Restiamo in contatto, perché non appena, insomma...
Assolutamente, anche se siamo vicini, poi quindi
Siamo vicini. Comunque, ripeto, a San Giorgio Piacentino è molto semplice, 7 km da Piacenza, quindi per noi sono mezz'ora di macchina, non di più, per una memorabilia del rock meravigliosa. Avete sentito Mariano Freschi che ha raccolto tutti questi pezzi, sono oltre 45.000 per tutta la vita, adesso li mette a vostra disposizione, naturalmente guardare e non toccare. Grazie Mariano, grazie mille.
Ciao,
a
grazie a te. Grazie.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.